Benvenuti nel quinto e ultimo modulo di questo corso Microsoft Virtual Academy sui fondamenti della sicurezza. Parleremo di protezione dei client e protezione dei server. Io sono Francesco Valerio Buccoli, sono un Microsoft Certified Trainer e Microsoft MVP per Hyper-V. Cosa significa quindi proteggere le proprie reti? Parleremo sicuramente di malware, sicuramente di protezione, di dati provenienti dalla posta elettronica e di dati provenienti dalla navigazione internet dei nostri utenti. Prima di tutto, malware. Che cos'è il malware? Il malware, non è altro che un software che effettua delle operazioni sul sistema operativo che non dovrebbe effettuare a scopo malevolo, per cui per riuscire a rubare dati, per riuscire a convincere l'utente a inserire il proprio numero di carta di credito, per riuscire a collezionare più informazioni possibili, tra cui password, tra cui accessi a reti aziendali simili, per poter permettere magari a qualcuno di utilizzare il computer, o i computer messi sotto controllo dal proprio malware per effettuare ulteriori attacchi successivamente in un secondo tempo. I virus sono una particolare specie di malware che tende a diffondere se stesso e a riprodursi all'interno dei file di un sistema operativo. Tendono a cancellare, ad esempio, sostituire la traccia di boot, a nascondersi all'interno di eseguibili, a mettersi nel registro di sistema in modo da essere eseguiti automaticamente. Esistono dei software appositi per contrastarli, esistono delle precauzioni come ad esempio non eseguire software non firmato o non eseguire software come amministratore. Stessa cosa per i worm, tendono a replicarsi come programmi, però in questo caso all'interno di intere reti. Sono diversi dai virus perché non tendono a modificare o a corrompere file, ma semplicemente a inserirsi all'interno di un sistema. Esempi molto famosi sfruttavano vulnerabilità del sistema operativo, addirittura l'assenza completa di firewall su computer connessi a internet con IP pubblici, per riuscire ad autoeseguirsi, quindi esecuzione remota del codice su dei computer, e inviare messaggi divertenti agli utenti, riavviare le macchine, con dei conti alla rovescia piuttosto plateali e simili. Consumano di fatto risorse, consumano banda, impediscono l'ordinario utilizzo, del sistema da parte degli utenti. Forse più dannosi sono i, Trojan e di fatto anche gli spyware, cioè delle tipologie di software, i primi che consentono a una persona di collegarsi remotamente a un computer e pilotarlo. Gli spyware invece permettono di collezionare informazioni sui siti che un utente va a visitare, sulle chiavette USB che un utente attacca, su quali dati va ad aprire e a quali siti ha accesso. I rootkit invece sono dei software che tendono a rimanere nascosti, sono molto difficili da rilevare. Esistono dei tool appositi per farlo, riescono a avere alti livelli di privilegi sul sistema, a volte a nascondersi direttamente all'interno del sistema operativo, e a rimanere, senzienti finché, non accadono, ad esempio, alcune impostazioni al loro interno che scatenano un determinato evento o ad esempio un controllo remoto, come backdoor che consentono a persone non autorizzate di prendere possesso di quei computer e di accedere ai dati in esso memorizzati o ad altri computer della rete o attaccare altri computer della rete. Come si fa a proteggere i nostri client? Beh, per i malware ci sono software antimalware. Il meccanismo è molto molto semplice, si ricava l'hash di un malware, quindi la cosiddetta firma dei virus, e si vanno a scansionare i singoli file per vedere se queste vengano ritrovate all'interno. Il secondo punto è aggiornarsi, forse il più importante. Un sistema va tenuto aggiornato, questo per evitare che un worm, un malware, un qualsiasi altro software malevolo possa sfruttare delle vulnerabilità note. Se la patch è installata, quella vulnerabilità non si può sfruttare. Esiste anche un'altra particolarità di software che è molto diffusa su internet, e cioè dei finti antivirus. Dei software che dicono: attenzione, sul tuo sistema è stato rilevato un virus. Se vuoi risolvere il problema, scarica questo software. Ovviamente il software che si scarica non va a riparare il virus, ma va a installarsi sul sistema, a replicarsi, a rubare alcune informazioni, addirittura chiedere il numero di carta di credito all'utente per comprare questo software che dovrebbe risolvere un problema che in realtà sul sistema non esiste. È di fatto un tentativo di frode. La cosa più importante su un qualsiasi sistema, sia esso client, sia esso server, è tenersi aggiornati. Subito dopo l'installazione del sistema operativo, periodicamente, possibilmente una volta alla settimana o più volte alla settimana, è bene effettuare l'aggiornamento dei propri sistemi, è bene installare i service pack che sono cumulative update, patch estremamente testate, perché sui service pack c'è più tempo per testarle. È buona norma installare subito almeno le fix di sicurezza. È buona norma installare subito le patch che sono classificate come critical o come important. A livello aziendale è fondamentale avere un sistema di gestione centralizzata delle patch. Ora, per realtà più piccole va benissimo Windows Server Update Service, il VSUS. Per realtà enterprise è consigliabile utilizzare uno strumento che abbia una gestione più centralizzata, come Configuration Manager, che permette di gestire le patch, permette di gestire l'intera strategia di patch management all'interno di una rete, all'interno di più siti geografici, utilizzando anche un sistema di distribution point che va a gestire il trasferimento delle patch anche da una sede all'altra per non gravare eccessivamente sulla rete e non andare a saturare, ad esempio, la banda di sedi remote e simili. A partire da Windows Vista è disponibile lo User Account Control. Sebbene non particolarmente apprezzato dagli utenti, questa è una funzionalità che permette di risparmiarsi moltissimi problemi di sicurezza. Di fatto è una finestra modale che si presenta all'utente e chiede conferma quando un software richiede di essere eseguito con privilegi amministrativi. Di fatto questo non dovrebbe verificarsi nell'utilizzo normale del sistema perché un software, deve essere in grado di funzionare come normale utente. Solitamente chiede di essere eseguito come amministratore il setup di un software o un'operazione, un task amministrativo particolarmente delicato per il sistema. Sulle nuove versioni del User Account Control da Windows 7 in su è disponibile un sistema che permetta di scegliere quanto sia sensibile lo user account control. Di default, ad esempio, non viene richiesta conferma, quindi non comparirà la finestra continua o annulla per i task del sistema operativo, ad esempio per cambiare l'impostazione della scheda di rete, cambiare l'orario e simili. Non verrà richiesta la conferma, sempre che si sia amministratori della macchina. Per eseguire un software di installazione che richiede all'interno del suo manifest di essere eseguito come amministratore, verrà richiesta conferma. Ovviamente dovrebbe essere un problema estremamente ridotto perché per il lavoro quotidiano un utente non dovrebbe essere amministratore di una macchina locale e anzi è assolutamente una pessima pratica avere utenti amministratori delle proprie macchine locali, salvo casi specifici che vanno valutati singolarmente. Ne abbiamo già parlato, le configurazioni del Windows Firewall possono essere estremamente flessibili ed estremamente centralizzate. È sempre opportuno utilizzare il Windows Firewall per gestire le proprie impostazioni. Se si utilizza un firewall di terze parti, è opportuno andare a controllare che il pannello di gestione sia centralizzato e che il firewall sia sempre attivo e configurato in modo tale da adeguarsi anche alle varie locazioni geografiche dove l'utente potrà svolgere il proprio lavoro. Le impostazioni di sicurezza del firewall di un computer collegato a casa dovrebbero essere differenti di quelle di un computer collegato in un luogo pubblico o di quelle di un computer collegato all'interno della rete aziendale. Protezione della posta elettronica. Due grandi flagelli colpiscono la posta elettronica: lo spam, e questo si può risolvere parzialmente, si può mitigare con l'utilizzo di filtri per lo spam e gli allegati di posta elettronica che contengono virus o malware in generale. E questo si può mitigare fortemente, prima di tutto ponendo un limite alla tipologia degli allegati, e secondo tipo eseguendo una scansione di posta elettronica magari multilivello, ovvero una scansione di posta elettronica lato server di posta e una scansione locale con un antivirus locale direttamente sul client di posta. Sempre legato al problema dello spam, abbiamo l'SMTP Relay, ovvero quei server di posta che hanno il protocollo SMTP e consentono il relay libero, cioè la possibilità di inviare posta elettronica liberamente verso qualsiasi indirizzo senza controllare che magari quel quello specifico indirizzo, quello specifico dominio sia gestito o meno dal nostro server di posta. Per cui, ad esempio, è possibile chiedere l'autenticazione per poter inviare posta elettronica a un sito che non sia gestito direttamente da quello SMTP. Faccio un esempio. I server SMTP di Outlook.com consentono a chiunque vi si colleghi di mandare posta a qualsiasi indirizzo at Outlook.com, ma chiedono autenticazione per inviare mail a indirizzi con domini differenti. Quindi, se voglio mandare un'email a indirizzi di tipo at Microsoft.com, devo prima autenticarmi come utente Outlook o Hotmail, e poi potrò mandare l'indirizzo email. Altrimenti, per mandare un'email a Microsoft dovrò collegarmi al SMTP di Microsoft. Ovviamente quello che gli spammers vanno in giro a cercare sono server che non abbiano questo tipo di controllo e che quindi abbiano l'SMTP relay libero. Passiamo ora alla protezione dei server. La protezione dei server passa per tre grossi accorgimenti. Primo, eseguire hardening dei propri servizi e ridurre il più possibile la superficie di attacco. Bisogna inserirlo all'interno di una rete adeguata in modo tale che il numero di attacchi a cui questi server possano essere sottoposti sia minimo, specialmente per quanto riguarda gli attacchi esterni. E poi è necessario tenere il server estremamente aggiornato e togliendo qualsiasi componente che non sia strettamente necessaria al funzionamento di quel server. E a questo proposito si segnala la presenza della funzionalità Server Core su tutti i sistemi Windows Server da 2008 in poi, cioè la possibilità ad esempio di rimuovere l'interfaccia grafica e di rimuovere componenti non utilizzati lato server, come ad esempio Internet Explorer sui server. Per eseguire un controllo sui nostri sistemi esiste un tool liberamente scaricabile chiamato Microsoft Baseline Security Analyzer che consente di fare l'analisi non solo dei sistemi locali ma anche dei sistemi remoti e di più sistemi contemporaneamente. Si può scansionare un'intera sottorete, va a controllare la presenza delle patch più recenti o di alcune configurazioni, va a controllare anche i prodotti come SQL Server o nei client va a controllare Office. E permette quindi di scansionare e di avere un report immediato per vedere lo stato di sicurezza e avere alcuni consigli sulle best practice che si potrebbero eventualmente applicare. Molto importante a livello DNS invece è utilizzare Dynamic DNS con l'autenticazione. Questo consente di far autenticare i computer client all'interno di Active Directory e solo allora consentire di modificare le zone DNS, questo per evitare vari attacchi che possono essere fatti al DNS. Solo zone autenticate, questo riduce in qualche modo la retrocompatibilità per sistemi che non supportano l'autenticazione in dominio, ma aumenta enormemente la sicurezza delle nostre risposte DNS, quindi della gestione degli hostname e dei nomi a dominio. Abbiamo parlato di Microsoft Baseline Security Analyzer, vediamo un attimo come lo si possa utilizzare. Ecco qua il nostro tool, il Microsoft Baseline Security Analyzer. Quindi cominciamo a fare un scan e computer, decidiamo di scansionare il PC locale. Vedete che c'è la possibilità di dire check for update, weak password, IIS, SQL Server. C'è la possibilità di gestire, ad esempio, configura il computer per Microsoft Update e per i requisiti per il Microsoft Update, oppure alcune scansioni utilizzando update services come VSUS. In questo caso facciamo una scansione molto molto semplice. Lui scarica gli update information, scarica le ultime informazioni e va a verificarne la presenza all'interno dei nostri sistemi. Eccolo qui. Allora, Security Assessment Potential Risk, One or More Non-Critical Check Failed. Vediamo un pochino che ci dice, ci dà le informazioni. Le nostre impostazioni, la tipologia di ad esempio account che stiamo utilizzando, il tipo di file, dice Windows Firewall è abilitato e configurato, tutto bene, gli ultimi aggiornamenti sono inseriti, il disco è NTFS, quindi fa tutta una serie di check che va a evidenziare alcune informazioni, alcuni problemi di sicurezza che potrebbero esserci. È possibile eseguire la scansione su più computer contemporaneamente, è possibile eseguire su un'intera subnet la scansione. O è possibile andare a visualizzare i report che si sono già creati con le precedenti scansioni. Torniamo un attimo alle slide per il nostro ultimo argomento, e cioè la sicurezza di Internet Explorer. Le impostazioni di Internet Explorer per la sicurezza sono tantissime, riguardano tutti gli aspetti della navigazione dell'utente. Di fatto sono già integrati alcuni e abilitati di default come il pop-up blocker che consente di bloccare i vari pop-up che vengono aperti dai vari siti. Esiste la possibilità di gestire tutte le impostazioni per quanto riguarda la privacy dell'utente, compreso la gestione dei cookie, compreso la gestione di cosa memorizzare e quando, e soprattutto esiste la classificazione delle tipologie dei siti, quindi è possibile avere alcuni filtri, alcune impostazioni che funzioneranno soltanto su siti locali, per cui l'intranet aziendale avrà delle impostazioni di sicurezza differenti da quelle di un sito web pubblico. Un sito HTTPS avrà impostazioni differenti se sarà dentro la Trusted Site Zone o se sarà all'interno invece della Internet Zone. E poi è possibile restringere il più possibile le impostazioni di sicurezza per quanto riguarda i siti nella Restricted Zone. Il tutto ovviamente è gestibile in maniera centralizzata sempre tramite Group Policy. Si conclude quindi così il nostro corso sulla sicurezza, sui fondamenti della sicurezza. Io vi invito a proseguire il vostro percorso di formazione all'interno di Microsoft Virtual Academy e ad effettuare eventuali approfondimenti con i link indicati all'interno della slide.